Uomini e profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Le 10 parole di Dio, legge del Signore e leggi dell'uomo, di Paolo Ricca. Quarta puntata.
Non pronunzierai invano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronunzia il suo nome invano.
Allora, non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio. Siamo al secondo comandamento, secondo la suddivisione della tradizione cattolica. Come ci diceva l'altra volta Paolo Ricca, al quale do il benvenuto, buongiorno, buona giornata a lei. E ecco che man mano ci sta introducendo al valore, alla storia, anche al senso che hanno per noi queste parole, queste 10 parole di Dio. Intanto, allora, questo secondo comandamento, l'altra volta il divieto delle immagini, questa volta il divieto di pronunciare invano il nome di Dio. Sono in qualche modo vicini questi due comandamenti?
Sì, sono vicini nella misura in cui entrambi vogliono in qualche maniera salvaguardare il mistero o il segreto di Dio da ogni manomissione da parte dell'uomo. L'uomo tende a impadronirsi di questo segreto, tende a catturarlo coi suoi pensieri o con la sua immaginazione, con le sue parole, e quindi i due comandamenti, potremmo dire, sono come due angeli che vogliono salvaguardare la santità di Dio, cioè il fatto che Dio è altro e che questa diversità non è contro l'uomo, ma non è a disposizione dell'uomo. Dio, insomma, non è un pezzo del mondo.
Ecco.
Dio non è un pezzo.
Radicalmente un'altra cosa,
è un'altra natura.
Invece, vediamo allora man mano le differenze, quindi la sostanza di questo comandamento.
Appunto, la differenza maggiore è che mentre il divieto delle immagini è radicale, non ti fare nessuna immagine.
Ecco, questo invece è relativo.
Questo è relativo perché puoi adoperare il nome di Dio. Qui è vietato non l'uso, ma l'abuso del nome di Dio. Il nome di Dio lo si può, e diciamo pure siamo anche invitati ad adoperarlo, appunto perché Dio dunque ha un nome.
Ecco, allora, prima di vedere quando lo si può usare, in che modo lo si può usare, in che modo è bene usarlo, vediamo la storia di questo nome.
La storia di questo nome è una storia splendida, devo dire. Si trova nell'Antico Testamento, si trova nel Libro dell'Esodo, là dove Mosè, tutto un tratto, mentre sta pascolando il gregge nel deserto, vede il famoso pruno ardente che brucia ma non si consuma. Stupitissimo, si avvicina e più si avvicina, più sente una voce che da dentro il pruno lo chiama e lo manda al suo popolo, al popolo di Israele in Egitto. E Mosè riceve questo mandato, questa missione, ne ha molta paura e forse anche per evitare, chi lo sa, di doverci andare, trova quasi un pretesto, dice: ma una volta che io sarò in Egitto mi presenterò al tuo popolo, al mio popolo, e dirò: il Dio dei vostri padri mi ha mandato. Se loro mi chiedono qual è il suo nome, che cosa dirò? Ed ecco che allora Dio in qualche maniera apre lo scrigno del suo mistero e dice il suo nome.
E che cosa dice?
Dice un nome che non si può pronunciare in qualche maniera, un nome che non si capisce bene che cosa sia, un nome che non è un nome perché è una forma verbale strana, unica, inimitabile e, secondo anche gli studiosi, impronunciabile.
Quindi ci sono queste quattro lettere?
Quattro lettere sacre, cosiddette, che sono una mescolanza, tutte impregnate intorno al verbo essere, cioè realtà di Dio, ma una realtà che è presente e futura nello stesso tempo. e l'estrema difficoltà, anzi l'impossibilità di tradurre questo nome, è appunto l'impossibilità di rendere nello stesso tempo il presente e il futuro. E il fatto che il nome di Dio sia un verbo è naturalmente molto significativo.
Beh, splendida questa distinzione grammaticale, sì. No? Questa definizione grammaticale della imprendibilità, sì, di Dio, inafferrabilità, insomma.
Sì, e nello stesso tempo però anche il fatto che Dio non è passato. Cioè, nel nome c'è il presente e il futuro, non c'è il passato. Come per dire che Dio sta davanti a noi, non alle nostre spalle, in qualche maniera ci aspetta nel futuro, forse ci apre il futuro, forse è il nostro futuro. Quindi è un nome che ci invita a guardare avanti.
Lei diceva, giustamente, leggendo il comandamento si capisce che il nome del Signore si può pronunciare, no?
Sì.
Ecco, perché invece gli ebrei non nominano Dio?
Ecco, questo è un fatto.
O com'è questa questione?
Ecco, questa questione è, se vogliamo, una radicalizzazione del comandamento. Cioè, per paura di pronunciarlo invano, non lo pronunciano affatto, così in qualche maniera sono con le spalle coperte, si potrebbe dire.
È un po' quello che ci diceva l'altra volta anche Luzzatto, sì, a proposito dell'immagine.
Sì,
no?
Esatto.
Ecco, il divieto non è dell'immagine, ma dell'idolatria, però per evitare il rischio di idolatria evitiamo l'immagine.
Ecco. Però io credo che si deve andare un po' più a fondo, sarebbe quasi un gioco questo,
sì,
qui. E il fondo della questione è molto più serio, cioè è ancora una volta relativo a questa impronunciabilità in qualche maniera oggettiva del nome di Dio. Difatti non si sa in realtà come lo si debba pronunciare, come debbano essere vocalizzate queste quattro lettere. Si pensa che il nome sarebbe Yahweh, gli ebrei appunto non pronunciano questo nome. Il fatto che non lo pronunciano appunto vuol dire in sostanza che Dio è anche al di là di tutti i nomi che gli possiamo dare. C'è però una bellissima interpretazione anche di questo fatto da parte di un, non so se un rabbino o chi, che ha detto: perché il nome di Dio non si può pronunciare? Perché tutti i nomi che si danno a Dio possono essere il suo.
È molto bella.
È molto bella.
È abissale.
Sì,
anche,
abissale,
no?
Sì.
Senta, allora, prima di passare alla questione di quando non si deve pronunciare e in che modo il nome di Dio, io forse proporrei, visto che siamo ancora in qualche modo sul tema idolatria, di ascoltare una domanda di un nostro ascoltatore, per la verità è anche un nostro collaboratore, si chiama Gaetano e lo sentiremo anche domani. E tra l'altro invito ancora gli ascoltatori ad intervenire, possibilmente magari cercando di capire che è bene se intervengono sul tema della prossima puntata. Per esempio la prossima puntata sarà sul terzo comandamento, che è santificare le feste, il riposo. Allora il nostro numero, lo ricordo, è 06 322 0004, possibilmente chiamate dopo le 18 del pomeriggio. Sentiamo Gaetano.
Io vorrei porre questa domanda: se in qualche modo non cada nel pericolo dell'idolatria qualsiasi religione rivelata, cioè se nella sua pretesa di esaurire il mistero di Dio, di mediarlo storicamente, di specificarlo, di essere quindi tramite in qualche modo esclusivo, preferenziale nei confronti del mistero di Dio, ecco, questo peccato di idolatria, questa pretesa di detenere il nome di Dio, non sia il rischio costante di ogni religione storica, ogni religione rivelata. Grazie.
Io risponderei che l'indicazione del rischio è senz'altro legittima e anche utile, ma non direi di più. E se dovessi rispondere con un sì o con un no alla domanda posta, risponderei con un no.
Perché con un no? In che senso?
Perché il mistero di Dio, io credo, naturalmente qui si entra in una zona in cui dobbiamo prendere in qualche maniera posizione, ciascuno prende posizione.
Sì.
Ecco, io credo che Dio è sì un mistero, ma è un mistero rivelato, non è soltanto un mistero. E nella misura in cui è un mistero rivelato, in questa misura non credo che sia idolatria parlare di Dio, fare delle affermazioni su Dio, pronunciare il nome di Dio e anche, entro certi limiti, dire chi egli è, come noi cerchiamo di fare, ad esempio, nel credo. C'è una bellissima parola di Gesù, che è la domanda di Gaetano. Mi fa venire in mente una bellissima parola in cui Gesù dice che chi lo ha ricevuto il diritto di diventare figlio di Dio. E se abbiamo il diritto di chiamarci o di essere considerati figli di Dio, è perché abbiamo il diritto di dare a Dio quel nome che a Mosè è stato rivelato in quella forma misteriosa, ma piena di vita, piena di verità, ma che Gesù ha poi svelato in una maniera più profonda, insegnandoci il nome di Padre. E ecco allora come il diritto del figlio diventa non un abuso, ma semplicemente una risposta grata alla rivelazione del mistero di Dio come mistero del nostro Padre che è nei cieli.
Ecco, quindi un rischio c'è, ma lei dice non è insito, insomma, non è connaturato.
Non è fatale.
Non è fatale. Va bene, allora ringraziamo intanto Gaetano per questo suo intervento. E allora proseguiamo con l'analisi di questo comandamento. Allora, che cosa vuol dire nominarlo invano, vanamente, cioè fare un uso vano del nome di Dio? Quando accade questo?
Accade in tanti modi.
In tanti modi.
In troppi modi.
Vediamone alcuni.
Sì, ma prima vorrei dire una cosa.
Va bene.
Generale, e cioè che forse non c'è nessun nome nella storia umana che è stato tanto profanato, tanto vilipeso, tanto bestemmiato, tanto insultato come il nome di Dio. È una osservazione sconcertante che però credo dobbiamo fare.
Sì, questa è una premessa molto importante, ma ecco, detto questo, poi nel concreto delle vite dei cristiani, quando potrebbe dire che il nome di Dio è pronunciato vanamente?
Io direi essenzialmente che il nome di Dio è adoperato in vano tutte le volte che è associato alla violenza, ecco, e questo purtroppo è una storia tragica dell'abbinamento di Dio con la violenza. E allora gli esempi abbondano,
certo,
dalle crociate all'Inquisizione, dalla cosiddetta evangelizzazione che sovente è stato un vero e proprio massacro, un vero e proprio massacro spirituale di coscienze, di uomini, di donne, di popoli, di culture, eccetera. Quindi, diciamo, fino al nostro secolo, perché ancora al nostro secolo noi abbiamo assistito alle benedizioni delle bandiere, alle benedizioni delle corazzate, alla benedizione degli eserciti, alle benedizioni, insomma, di tutti gli dèi.
Questa è vera idolatria,
ecco, questa
quindi,
è vera
questo
idolatria.
È vero abuso
usare
del nome
il
di
nome
Dio.
Di Dio per benedire gli dèi, praticamente, le certo. divinità pagane.
Ecco, allora su questo tema della violenza, del Dio usato nella violenza nella storia, io vorrei che ascoltassimo un brano tratto da una storia dei Maya del XVIII secolo che mi sembra calzi bene e risponda bene alle sue parole.
Gli indios sono obbligati a sputare ogni volta che nominano uno dei loro dei. Sono obbligati a ballare nuove danze, il ballo della conquista e il ballo dei mori e dei cristiani, che celebrano l'invasione dell'America e l'umiliazione degli infedeli. Sono obbligati a coprire i loro corpi, perché la lotta contro l'idolatria è anche una lotta contro la nudità. La pericolosa nudità che, secondo l'arcivescovo di Città del Guatemala, produce in chi la contempla gravi lesioni al cervello. Sono obbligati a ripetere a memoria il Gloria, l'Ave Maria e il Padre Nostro. sono davvero diventati cristiani gli indios del Guatemala. Il frate della parrocchia india di San Andrés y Chapán non è affatto sicuro. Dice di aver spiegato il mistero della Santissima Trinità piegando un panno e mostrandolo agli indios. Guardate, un solo panno in tre pieghe. Così anche Dio è uno in tre. E dice che allora gli indios si convinsero che Dio è di panno. Dominus vobiscum.
In realtà questo brano della storia dei Maya è una riscrittura di Eduardo Galeano, questo scrittore che ha composto una trilogia della storia delle Americhe, dell'America Latina, si chiama Memoria del Fuoco, e questo è uno dei racconti che lui fa. Paolo Ricca, questa è la violenza che è stata fatta dalla Chiesa.
Sì, assolutamente. Beh, purtroppo molte religioni sono state fino a oggi religioni violente, che hanno creduto di poter imporre la verità senza amore, hanno creduto di poter far avanzare la verità senza far avanzare contemporaneamente l'amore. Un'immensa illusione questa. È un immenso tradimento del nome di Dio, cioè della sua realtà più profonda. Qui ci vorrà una conversione profonda che forse si sta manifestando qua e là nella coscienza cristiana collettiva del nostro tempo, ma non è ancora compiuta. C'è ancora molta violenza, anche nella Chiesa, anche nei rapporti all'interno della Chiesa e delle Chiese, anche tra le Chiese. Quindi è una guarigione molto lenta questa, ma credo vitale per il futuro del cristianesimo.
Vorrei che riprendessimo fra un poco questo discorso ancora di che cosa può accadere, che cosa accade, che cosa può accadere nelle Chiese, nel cristianesimo oggi. Vorrei che però prima lei ci dicesse quale altro uso si può fare del nome di Dio. Lei diceva in primo luogo un uso violento.
Sì.
In secondo luogo
essenzialmente vorrei dire così, non so se riesco ad esprimere bene quello che ho in mente. Tutte le volte che si adopera il nome di Dio per coprire un vuoto in realtà, che sia un uso rituale come sovente accade, che sia una serie di formule che si pronunciano per tradizione, che si pronunciano per abitudine, ma senza veramente la fede necessaria per dare a queste parole la verità che esse contengono e che esse vogliono esprimere. Ecco, tutte le volte che si adopera il nome di Dio senza fede e senza amore, cioè praticamente coprendo un vuoto di fede e di amore, quello è un adoperare invano il nome di Dio.
Quindi tutte le volte che c'è un uso debole di questo nome?
Un uso debole, se per debolezza si intende assenza o latitanza di fede. Cioè, se tu non sei dentro le parole che pronunci, allora sono vane, sono parole leggere, sono parole che non hanno peso e che non possono incidere né sugli altri né su te stesso.
Io ricordo che lei iniziava un suo libro sulla morte di Dio, uscito negli anni 60, ricordando un teologo tedesco, credo, che raccontava un episodio. Ce lo vuole raccontare lei?
Sì. È un osservatore, sente un gruppo di studenti in teologia che stanno parlando con molto fervore, con molta forza, con molto vigore e accanimento, diciamo, su Dio, soltanto che non si ricordano che Dio li sta ascoltando. Cioè,
sapevano tutto su Dio, diceva, no?
Sapevano tutto su Dio, tranne questo, che Dio li stava ascoltando.
Ecco, anche questo è un parlare vano, un parlare dotto e che però non tocca le cose. Sì. Vorrei che su questo allora intervenisse anche Don Luigi Ciotti, che è un sacerdote appunto che non teme di affrontare la verità e di affrontare le situazioni difficili, sempre dalla parte di un cristianesimo molto radicale, e sentiamo un po' che cosa ci ha detto sulla trasgressione al primo comandamento. Buongiorno Don Ciotti.
Buongiorno a tutti.
Ecco, lei che è un sacerdote, come dicevamo, molto così combattivo e impegnato sul piano sociale, sul piano della verità. Secondo lei, quando e in che modo il cristiano d'oggi trasgredisce questo comandamento?
E quando non c'è coerenza, nel senso quando non si riesce a saldare la dimensione verticale che è fatta dal silenzio, la riflessione, la preghiera, la parola di Dio con la dimensione orizzontale, che vuol dire guardare in faccia i problemi degli altri, la dimensione della giustizia, della legalità, cioè non basta dire Dio, chiamarlo e poi chiuderlo nel cassetto, perché i nostri problemi, il nostro mondo, i nostri affari, i nostri interessi, le nostre preoccupazioni in modo a volte squilibrato hanno il sopravvento. E quindi mi sembra che ci sia proprio un po' di confusione, un po' di rincorsa, un po' di nebbia rispetto a Dio oggi. Mi pare che un cristiano deve saldare il verticale con l'orizzontale. Non basta solo dire il Signore, ma c'è questa attenzione per la giustizia, per la vera solidarietà, per la legalità che Dio ci ha indicato con estrema forza.
Non c'è però il rischio che l'impegno del cristiano si riduca a tensione unicamente sociale?
Ma attenzione, io non credo che si possa essere solo un segno, una testimonianza. Noi abbiamo anche un ruolo sociale e un ruolo politico. Il ruolo sociale vuol dire l'impegno per la giustizia sociale, quello che nel Vangelo è fame e sete di giustizia. Il ruolo politico non è solo amministrare, che non è un compito nostro, almeno non è mio, dobbiamo sostenere i bravi amministratori, quelli che sono coerenti nella politica. La politica vuol dire anche progettare. Dopodiché io credo il primo impegno di un cristiano è l'annuncio, è vivere le provocazioni di Cristo e rifarci alla sua parola, e che è una parola difficile, è una parola scomoda, e quindi io credo che quel verticale, quell'orizzontale che devono saldarsi insieme diventi veramente la strada di maggior impegno che si deve vivere e tradurre oggi.
Ecco, a questo proposito, questa corsa un pochino affannosa a raggiungere i media, ad usare i media per trasmettere il messaggio evangelico, no? Sia attraverso forme dirette e sia attraverso così fiction, film, sceneggiati, eccetera, eccetera. Secondo lei, fino a che punto è anche una necessaria divulgazione di cultura e di conoscenza, e fino a che punto invece può essere rischioso proprio per così, il pericolo che c'è di generare equivoci?
Ma mi si permette di dire un'espressione, povero Dio, nel senso che proprio molte volte viene usato, celebrato, scaricato, proclamato, e molte volte mi sembra proprio che lo si stia strumentalizzando. Io non nego l'importanza dei mass media, della televisione, di questi canali che possono avere e hanno una loro importanza per raggiungere la gente, ma oggi tutto viene consumato, c'è il rischio anche di consumare la profondità, la ricchezza, la grande dignità che deve avere l'annuncio della parola di Dio. E allora più che trasmissioni c'è bisogno, alcune di conoscenza, di approfondimento, queste sì che sono importanti, ma c'è, più di questo c'è veramente bisogno di testimoni, di persone che appiccicano la propria pelle nell'impegno quotidiano, l'attenzione verso gli altri, che riescono a saldare la dimensione più profonda, più spirituale, più di senso, più di coerenza alla parola di Dio con la dimensione orizzontale dell'impegno.
Lei per esempio, Don Ciotti, si è scagliato tempo fa contro manifestazioni tipo Telethon. Ecco, credo che possiamo dirne qualcosa senza timore di offendere nessuno, no?
Io ho imparato a educarci alla verità.
Sì.
La verità costi quel che costi, perché sennò non ce la facciamo.
Ecco, allora dica il suo parere.
Allora, sì. Io credo che noi dobbiamo pensare nuovo nella verità, ma anche agire giusto nella libertà di quello che abbiamo dentro. In questo senso mi sembra di dire che ci sono delle parole che oggi sono effettivamente sulla bocca di tutti, perché chi è che non parla di solidarietà oggi? Chi è che non parla di legalità, di giustizia, appunto, di regole, di democrazia? Il problema è che c'è poi una parola che fa la differenza, e questa parola è però. È però, perché siamo per la solidarietà, però noi non siamo razzisti, però sono sporchi, ci portano via il lavoro se ne tornino a casa. Sì. Un però che troppe volte nega l'affermazione di grande valore che è stata appena fatta. E questo rischia anche di essere una solidarietà che viene molto gridata, che però rischia, non è sempre così, non voglio generalizzare, ma molte volte semplifica. La solidarietà è uno stile, un impegno di vita, non è un fatto emotivo, non è elemosina, non è beneficenza, che pure è importante, perché anche il denaro è importante. Però la solidarietà è qualcosa che non dimentica che ogni persona porta con sé dei doveri, ma anche dei diritti, i diritti delle persone. E i soldi della ricerca in questo paese è un atto dovuto che lo Stato deve investire, che non può solo affidare alla buona volontà delle persone e alle trasmissioni televisive, pur importanti. Però che non passi nella testa la semplificazione, che sovente si trova, vabbè, io ho fatto il mio contributo, ho fatto la mia parte, sono un uomo di solidarietà. No, non è questo. La solidarietà è qualcosa di veramente grande, sono doveri e diritti delle persone, una scelta, un impegno, è una condivisione autentica, un faccia a faccia con gli altri, è un interiorizzare questa attenzione verso gli altri.
Guardando all'Italia di oggi, Don Ciotti, tra l'altro lei ne incontra, ne attraversa i nodi più duri, più difficili anche, in quali situazioni vede maggiore il pericolo di una trasgressione aggressiva di questo secondo comandamento?
In molti politici che gridano parole di cristianesimo, di rapporto a Dio, lo dico con grande rispetto e spero proprio con molta umiltà, ma anche con molta verità, e poi dopo però lo gridano pubblicamente, lo scrivono, lo annunciano, acchiappano questo Padre Eterno, lo fanno proprio per far vedere che loro sono in quella linea, in quella strada, e poi non si adoperano, ad esempio, per creare delle politiche giuste, delle politiche sociali, per ridare dignità al mondo giovanile, quella giustizia sociale che non può essere solo annunciata così nei massimi sistemi, ma che ha bisogno di concretezza. Allora trovo a volte veramente delle grandi distanze tra quello che viene affermato, annunciato, usato, strumentalizzato e quello che poi si tocca concretamente con mano.
E per quanto riguarda la Chiesa?
Io credo che la Chiesa deve avere anche lei, pur non generalizzando, perché delle belle espressioni,
certo,
ci sono, anche molto coraggiose, molto vere, molto
autentiche.
E poi
autentiche. La Chiesa è tante cose anche, no?
Ma devo anche dire che all'interno della Chiesa, rispetto a molti problemi, c'è molta delega, ci sono molti fiori all'occhiello, c'è il rischio che noi preghiamo per i carcerati, per gli emarginati, per la pace, per la fame del mondo, per i malati di AIDS, per la tossicodipendenza, per la povertà, per il disagio. E ascoltaci, o Signore, e poi dopo la concretezza di metterci in gioco, di batterci per la giustizia, di sporcarsi le mani, di saldare, ripeto, quel verticale e quell'orizzontale, è solo a parole, perché poi nei fatti si diventa complici facendo silenzio, non prendendo posizioni. Io credo che il peccato più grave oggi è la neutralità. È quello di essere neutrali, è quello di stare sempre un po' fuori, è quello di stare alle finestre, di quello di riempire le chiese, magari nelle grandi circostanze, ma poi di essere distanti dalla storia della gente. Questo è quello che Dio non vuole.
Ringrazio Don Luigi Ciotti per questo intervento così, così caloroso, così vero anche. Mi scuso per prima, era il secondo ovviamente comandamento, non il primo, e purtroppo Ciotti non poteva essere qui con noi e quindi l'intervento è registrato. Ricca, che effetto le producono queste parole, che sono molto in linea con quello che lei diceva?
Sì, sono molto in linea, sono una eccellente estensione, un ampliamento, una applicazione attuale, moderna, contemporanea del comandamento e di tutte le sfaccettature attraverso le quali effettivamente il nome di Dio viene usato in vano, quindi non ho nulla da aggiungere e soprattutto nulla da togliere a quello che Ha detto Don Ciotti, lo sottoscrivo e credo che lo facciamo insieme nostro.
Sì, ecco, lei prima faceva riferimento al fatto che mai nessun altro nome nella storia è stato così profanato, maltrattato, ecco. Allora, la bestemmia è ovviamente uno di questi casi. Allora, noi adesso le vogliamo proporre un esempio di un quadro di un romanzo di Joseph Roth, che è questo scrittore che si pone fra la dissoluzione dell'impero asburgico e la diaspora degli ebrei nell'Europa orientale, che ha scritto un libro in cui, che si intitola Giobbe, ovviamente il richiamo è al personaggio biblico, in cui c'è un protagonista che è Mendel Singer, il quale è un uomo semplice, un uomo buono, fa il maestro, insegna la Bibbia ai bambini, e però la sua vita viene man mano travolta da una serie di disgrazie, sempre le più atroci. E sentiamo come reagisce, come risponde a Dio.
Che ti succede, Mendel? Perché accendi il fuoco? Perché vuoi dar fuoco alla casa? Io voglio bruciare di più che una semplice casa, di più che un semplice uomo. Vi meraviglierete se vi dico che cosa realmente ho intenzione di bruciare. Dio voglio bruciare. Ai quattro che erano presenti sfuggì contemporaneamente un grido. Non erano tutti devoti e timorati di Dio come era sempre stato Mendel, ma Dio dimorava ancora nei loro cuori, e quando Mendel bestemmiò Dio fu per essi come se avesse afferrato con dita aguzze i loro cuori nudi. «Non bestemmiare, Mendel», disse dopo un lungo silenzio Skowronek. «Tu sai meglio di me che i colpi di Dio hanno un senso nascosto. Non sappiamo per che cosa siamo puniti». «Ma io lo so», Skowronek, rispose Mendel. «Dio è crudele, e più gli si obbedisce, più ci tratta con severità. È più potente dei potenti. Con l'unghia del suo dito mignolo può dar loro il colpo di grazia, ma non lo fa. Solo i deboli ama annientare. La debolezza di un uomo eccita la sua forza, e l'ubbidienza risveglia la sua ira. Se tu osservi le leggi, allora dice che le hai osservate solo per tuo vantaggio. E se appena trasgredisci uno solo dei comandamenti, allora ti perseguita con 100 castighi».
Paolo Ricca, questa è la bestemmia di Mendel Singer, che tuttavia però ci risulta meno violenta di tutte le cose che sono state dette prima.
Sì, perché si colloca comunque all'interno di un rapporto che è un rapporto vitale, anche se è estremamente contrastato. È come nella vita, mettiamo, di una coppia, dove ci possono anche essere momenti di estrema tensione, dove possono anche volare parole grosse, ma all'interno di un patto, all'interno di un legame che è più forte anche appunto della, diciamo, bestemmia stessa. Cioè la bestemmia esprime forse una delusione, anzi probabilmente in questo caso una grande delusione, una specie di rabbia mal contenuta, però, ripeto, si colloca molto evidentemente all'interno di un rapporto che non viene interrotto.
E che comunque anche prende sul serio Dio.
E che quindi prende sul serio
Dio. Sì. Ritorniamo più da vicino al nome di Dio, al divieto di usarlo vanamente, e vediamo invece se c'è un modo, e qual è il modo non vano, un modo proprio di usare il nome di Dio.
Ecco, io vorrei indicare due usi che mi sembrano particolarmente importanti nel nostro tempo. Anzitutto adoperare il nome di Dio per perdonare.
Perché è così importante il nome di Dio nel perdono? Non si può perdonare anche senza.
Si può perdonare anche senza, ma io credo che Dio sia il perdono in assoluto, che noi siamo perdonati prima ancora di perdonarci a vicenda gli uni gli altri, ma siamo perdonati in un senso ampio, diciamo così, in un senso metafisico, se posso adoperare questa parola. Cioè il perdono che scende nella nostra vita è la grande, misteriosa realtà che la guarisce dall'ostilità, che la guarisce dal risentimento, che la guarisce dall'odio, che la guarisce anche dalla credine, appunto forse anche di una delusione, di un tradimento subito. Insomma, il perdono credo che sia poi la chiave dell'esistenza, il fatto che il torto subito o fatto non richiama vendetta, che la catena del male si spezza. Ecco, appunto dico, credo che la rivelazione di Dio sia la rivelazione del perdono. E allora l'uso del nome, un uso proprio, appropriato, fedele alla realtà intima di Dio, è proprio quello di adoperarlo per il perdono reciproco nella nostra vita personale, anche interpersonale o comunitaria, o anche nei rapporti tra i popoli. E il secondo è simile adesso, mm-hmm, ed è adoperare il nome di Dio per la riconciliazione, perché credo che di questo abbiamo immenso bisogno, e forse non c'è nulla di cui abbiamo più bisogno.
A quale riconciliazione si riferisce?
Io mi riferisco alla riconciliazione tra i popoli, anzitutto, ma anche alla riconciliazione tra le religioni, alla riconciliazione tra le chiese, insomma, a quella riconciliazione come sapienza del coesistere creativo tra persone, tra gruppi, tra culture, tra civiltà, eccetera, eccetera. Riconciliazione che presuppone naturalmente anche condivisione, che presuppone partecipazione, insomma, tutta una serie di realtà molto profonde. Ecco, il nome di Dio dovrebbe essere utilizzato, usato per mettere in movimento questa riconciliazione. Credo che siamo in una fase della storia in cui il mondo è diventato piccolo, ma è estremamente frazionato, e nella ristrettezza degli spazi questo frazionamento rischia di diventare micidiale.
Sì, però lei propone una riconciliazione nel nome di Dio, quando invece il nome di Dio oggi anche in molte situazioni serve a dividere.
Sì, però se le chiese, ad esempio, cominciassero loro a mettere in pratica e a dare veramente un esempio, a essere un modello di umanità riconciliata, credo che questo potrebbe essere un grande incoraggiamento anche per altre realtà.
Poi anche nella preghiera si usa il nome di Dio.
Sì. Però anche lì lo si può usare in vano, non basta pregare per essere sicuri. Beh, appunto, bisogna pregare con fede.
Che cos'è la preghiera innanzitutto?
Ma la preghiera è un porsi davanti a Dio e dialogare con Lui, nel senso di ascoltarlo, e quindi in fondo la preghiera è risposta, tutto sommato. Naturalmente una risposta che può anche essere una domanda, perché una parola di Dio può suscitare, e sovente suscita domanda, ma sostanzialmente la preghiera è dialogo, e per questo è l'asse portante, in un certo senso, dell'esistenza cristiana, perché appunto ci restituisce la natura dialogica dell'essere umano. Cioè, noi siamo appunto, come ha detto tanto bene Martin Buber, questo io-tu.
Io-tu.
E questo è il segreto, diciamo così, dell'esistenza.
Quindi il mettersi in relazione, con Dio.
Mettersi in relazione.
Bene, io però vorrei proporre un ultimo passaggio a proposito non solo di preghiera, ma anche a proposito così di un modo, di una possibilità di essere cristiani nella vita d'oggi, ricordando una figura, era il segretario generale delle Nazioni Unite, Dag Hammarskjöld, che morì in un incidente aereo nel 1961, e che era non solo un uomo così attivo politico, ma anche un uomo di grande fede, di una fede segreta, nascosta in qualche modo, ma vissuta molto...
Pudica.
Pudica, ecco, dice bene, ma vissuta molto intensamente, come si può vedere poi da queste Tracce di cammino, è il titolo di un volume edito da Kikaion, in cui ci sono delle sue note di diario, riflessioni, qualche poesia anche, e vorrei proporne soltanto due, ascoltiamole.
Pentecoste 1961. Non so chi o che cosa pose la domanda. Non so quando sia stata posta. Non ricordo cosa risposi. Ma una volta risposi sì a qualcuno o a qualcosa. A quel momento risale la certezza che l'esistenza ha un senso e che perciò la mia vita nella sottomissione ha un fine. Da quel momento ho saputo cos'è non volgersi indietro, non affannarsi per il domani. Luglio 1961. Abbi pietà di noi. Abbi pietà dei nostri sforzi, così che dinanzi a te, in amore e fede, rettitudine e umiltà, possiamo seguirti in autodisciplina e fede e coraggio e incontrarti inquiete. Donaci un cuore puro per poterti vedere, un cuore umile per poterti udire, un cuore d'amore per poterti servire, un cuore di fede per poterti vivere. Tu, che io non conosco, ma a cui appartengo. Tu, che io non comprendo, ma che ha votato me al mio destino. Tu.
Allora, Paolo Ricca, questo era Dag Hammarskjöld, e conclusivamente, ecco, questo è un modo proprio di usare il nome di Dio, no? Ci sono molte delle cose che lei ci ha detto prima, c'è la relazione, c'è l'accettazione.
Sì, e c'è anche questo pudore,
sì,
che è molto bello, che è un frutto della fede. Cioè, questo non è un Dio strombazzato, non è un Dio pubblicizzato, reclamizzato, ma è la forza segreta profonda di un'esistenza e di un destino, assunto consapevolmente, liberamente e gioiosamente. Direi che questi due testi illustrano al meglio che cosa significa usare non invano, cioè usare nel modo appropriato il nome di Dio.
Allora ringrazio Paolo Ricca, le do appuntamento al prossimo sabato per il terzo comandamento e risentirci dunque a domani.
Abbiamo trasmesso Uomini e profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Le 10 parole di Dio, legge del Signore e leggi dell'uomo, di Paolo Ricca. Quarta puntata. In redazione Antonella Borghi e Alessandra Ottaviani.